Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, è sempre Antonio Sofi che vi parla e buona settimana. Oggi è lunedì 12 maggio 2008, ecco i titoli di oggi. Si parla della rivoluzione del dono e della gratuità con internet, ma anche l'essere nudi davanti alle ricerche altrui, la privacy, ancora Yahoo e Microsoft. Adesso pare che il matrimonio s'abbia da fare, che palle. E ancora la disperazione di Sam e altre piccole notizie, ora sigla.
Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Rieccoci a Quinta di copertina e saluto e ringrazio Igor Buziol che mi ha scritto una email su antonio.sofi@gmail.com raccontandomi di avermi scoperto da poco, circa un mesetto, di ascoltare Quinta di copertina rigorosamente al lavoro mentre progetto i miei orologi. Bene, allora buon lavoro a Igor e grazie per l'ascolto e per tutti coloro i quali vogliono scrivermi e raccontarmi come ascoltano Quinta di copertina, il podcast essendo assai fluidamente applicabile a vari usi e fruizioni. L'indirizzo è come sempre antonio.sofi@gmail.com. Iniziamo appunto con la rassegna stampa di oggi e iniziamo da una opinione di Giampaolo Fabris su Affari e Finanza di Repubblica. Spesso segnaliamo il suo editoriale, la sua rubrica sui consumi. Giampaolo Fabris si occupa di consumi e consumatori e anche e soprattutto in questi ultimi tempi di come la rete e le nuove tecnologie cambiano il consumatore che è in noi e cambiano i meccanismi del rapporto tra persone e aziende e sistema mediale, perché no? In questo caso si parla di valore del dono e della gratuità. Scrive Giampaolo Fabris di come il mondo del consumo sia di fatto e quasi naturaliter il mondo della mercificazione, ma nello stesso tempo, scrive Fabris, la mercificazione di ogni sua espressione del consumo, ovviamente la monetizzazione di una risorsa sempre più scarsa come il tempo, l'invidia sociale, l'emulazione ostentazione, considerate come inevitabili e squalificanti corollari del consumo, appunto, scrive Fabris, ricevono oggi clamorose disconferme. Questa è l'opinione assai ottimistica di Fabris, ma diamogli credito e continuiamo a leggere sino ad un recente passato. La sola evidenza per contrastare questa visione, appunto mercificata, era costituita dal dono tradizionale, ma in realtà con una teoria del dono tradizionale, che per esempio sottolineano gli aspetti utilitaristici e gli altre teorie che sottolineano il carattere, sia pur differito, di reciprocità in una sorta di do ut des. Insomma, sta di fatto che al di là delle teorie tradizionali, e forse sopra e al di sopra, e confermando e arricchendo le teorie tradizionali sul dono, la rete e le dinamiche di internet ci forniscono ben più probanti manifestazioni che contrastano la deriva egoistica del consumo, la riduzione a merce di ogni sua espressione, scrive Fabris. Nuove modalità del dono, una forte enfasi sul valore nuovo della gratuità. Ciò che colpisce vistosamente girando in rete è infatti la massiccia presenza di manifestazioni che vanno in questa direzione, scrive Fabris, all'insegna del reciproco aiuto, dell'oblatività, della messa a disposizione degli altri, sovente del tutto anonimi, del proprio sapere, delle proprie esperienze e risorse personali. Insomma, fa riferimento, per esempio, a disponibilità anche di beni e servizi veri e propri, per esempio la disponibilità di un divano letto gratuito nella propria casa come couchsurfing.com. Poi le motivazioni, esibizionismo, forte impronta narcisistica, riconoscimento sociale, ma anche, diciamo, la percezione che questo scambio prima o poi di conoscenze ne toccherà anche qualcuna di utile a chi la oggi la offre e la dona. Ma sta di fatto che Internet rivaluta questo valore del dono, questo valore della gratuità come sistema che bene o male funziona per tenere in piedi la comunicazione digitale. E invece di gratuità proprio non se ne parla, né di dono, in un'altra storia che una settimana fa dicevamo forse conclusa, seguendo il tono dei racconti sui quotidiani, ma ritorna su come niente fosse, e adesso già se ne dava un po' di cenni nei giorni scorsi, già adesso riparte la storia della fusione Yahoo-Microsoft. Di fatto, dopo un po' di tempo e varie deadline, Yahoo aveva rifiutato la proposta di Microsoft considerandola troppo bassa. Microsoft aveva fatto un passo indietro dicendo ok, allora non si rilancia, e all'interno di Yahoo alcuni degli azionisti avevano protestato dicendo attenzione, adesso noi stiamo facendo un po' i preziosi, ma l'offerta di Microsoft è assai allettante, ben più alta delle quotazioni delle azioni Yahoo sul mercato. E insomma, quindi Stefano Carli racconta di come appunto i maggiori soci dipendenti non abbiano approvato la rigidità sul prezzo del management di Yahoo, e pare che ci si riprendano le trattative con un obiettivo comune, che è quello di fronteggiare lo strapotere di Google. E infatti Stefano Carli, sempre su Affari e Finanza, titola Il destino dei promessi sposi. Anche altri quotidiani riprendono il famoso romanzo epico di Manzoni, titolano Quel matrimonio che sa da fare, quindi vedremo anche questo. Dopo la gratuità e dopo invece gli acquisti e le fusioni miliardarie, un altro elemento caratteristico di Internet, ma anche una storia che sta andando avanti da un po' di tempo e che abbiamo tracciato per quanto possibile in quinta di copertina, ne scrive La Stampa allargando un po' lo sguardo dai redditi online. Ricorderete sicuramente la storia non certo conclusa anche nelle riflessioni degli esperti, dai redditi online a tutto ciò che si può trovare in rete come dati sulla nostra persona. Lo scandalo delle dichiarazioni dei redditi è soltanto la punta di un iceberg, la privacy un miraggio. Questo uno dei sommari della storia della Stampa. Un navigatore esperto in grado di risalire le nostre amicizie, i nostri gusti per shopping e vacanze, soprattutto grazie ai social network che pubblicano profili più o meno dettagliati con più o meno informazioni su di noi. L'era dei computer ha reso la riservatezza una virtù difficile da mantenere. La nostra vita in 4 click, in 10 minuti dalla targa dell'auto alla foto di casa, ed è appunto una serie di risorse come per esempio aci.it, dove trovare chi possiede una macchina, pagine bianche, ovviamente i redditi che sono fuori dalle pagine ufficiali, ma comunque continuano a trovarsi online anche nelle reti peer-to-peer. Uno sguardo sulle mappe satellitari, ovviamente Facebook. Sta di fatto che ovviamente niente di così strano o bizzarro per chi la rete la conosce in modo più o meno approfondito, ma sta di fatto che sicuramente nel mondo dei social network i dati che le cose che raccontiamo di noi sono sempre di più, e in un certo senso anche sempre più tracciabili. E ancora le ultime due segnalazioni, anzi forse una, vediamo un po', direi una segnalazione, è una segnalazione di domenica sul Sole 24 Ore, un altro di quei temi sempre verdi, e in questo caso si parla di email, dello spazio-tempo dedicato alla email. In questo caso Antonio Dini sul Sole 24 Ore racconta di come le email continuano ad aumentare come quantità, e ci sia anche un aumento del tempo che si dedica a questo strumento di comunicazione, con alcune negatività anche nell'uso. Ogni giorno il manager dedica 45 minuti alle email, appunto una ricerca che lo racconta. Negli Stati Uniti 120 minuti, quest'anno nel nostro paese saranno spediti 200 miliardi di lettere digitali, solo il 5% è utile, quindi al di là dello spam. È sicuramente il programma che ha finora avuto il successo maggiore, appunto sono disattese le regole dell'etichetta, la tendenza a scrivere è troppo, è un continuo flusso di messaggi inopportuni, è appunto un problema anche per quanto riguarda l'efficienza del lavoro. Spesso vengono stampati, spesso lo si usano come sostitutivo dell'alzarsi dalla sedia, andare a parlare con il vicino di stanza, insomma pregi e difetti delle email che ben conosciamo e forse dovremo imparare ad usare meglio. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi, vi auguro una giornata senza troppe email da rispondere. L'appuntamento con Quinta di Copertina per mercoledì.